Dunque, noi cristiani, non crediamo in un Dio solo. Noi crediamo in un unico Dio che è una comunità di persone. Dunque non è solo, è una comunità. Non è un gioco di parole. Anzi, al contrario, è qualcosa che appartiene al cuore stesso della nostra fede. L'unico Dio è una comunità di persone. Naturalmente questa affermazione, questo dogma della nostra fede, più di ogni altro ha suscitato nella storia della teologia, nella storia del pensiero, discussioni a non finire. E si capisce, è proprio nella natura del dogma fare così. Che cos'è il dogma? Il dogma è un elemento rivelato, quindi qualche cosa che noi non deduciamo con l'intelligenza, ma ci viene rivelato direttamente da Dio, attraverso la Bibbia, attraverso la sua parola. È un elemento rivelato e quindi, come tale, è evidentemente superiore alla ragione. La ragione deve farci i conti, ma lo deve accettare come postulato, come punto di partenza, e poi cerca di spiegarlo. Detto in altri termini, in un linguaggio più semplice, che cos'è che ha spinto i cristiani a complicarsi la vita così tanto da dover inventarsi questo Dio che è uno, però è anche tre, e però i tre sono uniti in uno solo e al tempo stesso sono distinti? Non si capisce niente. Perché hanno dovuto complicarsi la vita così tanto? Voglio dire, nel contesto del Mediterraneo di allora, nessuno si sarebbe scandalizzato se avessero detto ci sono tre dei. Quindi, dunque, perché inventarsi una roba così difficile? Il fatto è che non lo hanno fatto per il gusto di complicarsi la vita o per il gusto di una speculazione filosofica astratta. No. Lo hanno fatto perché la parola di Dio li costringeva a farlo. Lo hanno fatto perché volevano veramente prendere sul serio il Vangelo. Infatti, se uno legge il Vangelo con serietà, si vede con chiarezza che Gesù è Dio, ma si vede anche con altrettanta chiarezza che Gesù e il Padre sono due persone diverse. Basta pensare, per esempio, al momento del Getsemani, quando Gesù dice «Non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Allora, se ci sono due volontà, evidentemente ci sono due persone. E però questo pone un problema, naturalmente. Come possono esistere due dei? Il concetto stesso di Dio è un concetto che impedisce che ce ne sia più di uno, perché se Dio è assoluto, dunque l'assoluto non può che essere unico. Eppure noi crediamo che ce ne sono due che sono distinti. E poi c'è la questione dello Spirito Santo. Continuamente, quando Gesù parla dello Spirito Santo, usa il pronome personale, egli. Mai, una sola volta nel Vangelo, lo Spirito Santo è chiamato esso. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che questa forza misteriosa, questa energia divina, è essa stessa una persona, perché altrimenti non si userebbe il pronome personale per definirla. Dunque, capite? È il Vangelo che ci costringe a credere che lo Spirito Santo è Dio, che il Figlio è Dio a pari del Padre. Il dogma della Trinità nasce da questa esigenza di prendere sul serio la parola di Dio. Da qui parte la riflessione, da qui parte la teologia, che è il tentativo di comprendere il mistero. E la riflessione elabora questa idea della Trinità, questa visione della Trinità, che è qualcosa di straordinariamente innovativo, cioè qualcosa che ci porta a ripensare completamente l'idea di Dio. È una rivelazione su Dio che mai l'uomo avrebbe potuto immaginare da se stesso. Ed è ciò che rende il cristianesimo assolutamente unico, assolutamente diverso da qualsiasi altra religione del mondo. Infatti, che cosa vuol dire dire che Dio è Trinità, cioè dire che Dio è una comunità? Vuol dire che Dio è amore. Coerentemente, le altre grandi religioni monoteiste, cioè l'Islam e l'ebraismo, che credono in un Dio solo, non diranno mai che Dio è amore. Nella prospettiva ebraica piuttosto Dio è giustizia, e nella prospettiva islamica piuttosto Dio è verità. E dunque l'atteggiamento corretto, l'atteggiamento coerente dell'uomo verso Dio è l'atteggiamento della sottomissione. Islam significa proprio sottomissione. Ma noi invece diciamo che Dio è amore, e naturalmente anche verità e giustizia, ma prima di tutto è amore. E allora l'atteggiamento corretto dell'uomo verso Dio non sarà quello della sottomissione, ma sarà quello dell'unione. Ecco così che arriviamo al cuore, al centro del mistero cristiano. Dio è comunità. Dio vuole che l'uomo si unisca a questa comunità. La Trinità non soltanto è l'essenza di Dio, ma è anche il destino finale di ogni uomo. Noi siamo nati per questo, siamo nati per unirci alla Trinità, siamo nati per diventare parte della Trinità, figli nel Figlio, così da essere noi stessi parte di Dio. Ma pensa te, guarda che mistero che si spalanca davanti ai nostri occhi. E che cosa incredibile che ci dice questo giorno della Trinità. Di fronte a questa prospettiva, di fronte a questa bellezza, onestamente, stare lì a cercare di spiegare come è possibile che uno sia tre, tre siano uno, che sia... mi sembra veramente di banalizzare la grandezza del mistero che ci è stato rivelato. Qui non si tratta di cercare di dare una spiegazione ragionevole, non si può. Qui si tratta di entrare in un pensiero, in una logica, in un modo di essere che è talmente diverso da noi che non possiamo comprenderlo. Eppure, anche se non possiamo comprenderlo, in qualche maniera ne intuiamo il valore, ne intuiamo il senso, ne intuiamo la bellezza e la portata. Possiamo immaginare qualcosa del mistero della Trinità per analogia. Noi non siamo capaci di comprendere come tre possano essere uno, come uno possa essere tre, ma forse possiamo cercare di intuire come è possibile che tre siano uno, perché in qualche maniera un po' questa esperienza ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo nell'esperienza dell'amore. Quando un uomo ama, in qualche maniera percepisce una fusione con la persona amata. Lo dice la Bibbia, L'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà alla sua donna, e i due saranno una sola carne. L'esperienza dell'amore è un'esperienza di unità. Certo, fin tanto che noi siamo in questo corpo mortale, il corpo è sempre un elemento di separazione, è sempre un elemento di divisione. Fin tanto che noi siamo in questo corpo mortale, la nostra fusione non potrà mai essere completa. Per quanto un uomo e una donna si amino, sempre rimarranno distinti, perché hanno due corpi diversi. Allora, fin tanto che siamo in questo mondo, al massimo noi possiamo aspirare a questa unità, al massimo possiamo aspirare a questo mistero del diventare una carne sola. Però provate a proiettare in Dio, che non ha i nostri stessi limiti e non ha nemmeno la pesantezza del peccato. E allora forse riuscite ad immaginare quello che un uomo e una donna riescono appena a sognare, cioè il desiderio di essere due e di essere contemporaneamente uno, evidentemente in Dio si compie, in Dio si realizza. E così il mistero della Trinità è spiegato dal mistero del matrimonio. Non è una spiegazione razionale quella che sto dando, sia ben chiaro, apre anzi alla filosofia ulteriori problemi, semmai. Però è qualcosa che può parlarci a livello dell'intuizione, a livello del simbolo, a livello della suggestione, dell'immagine. Questo è il livello su cui ci dobbiamo muovere quando pensiamo alla Trinità. Allora, cosa ci portiamo via da questo mistero oggi? Ci portiamo via tanto. Ci portiamo via la rivelazione di un Dio che è amore e che domanda anche a noi di essere amore come Lui. Ed è proprio in questa esperienza dell'amore che noi impariamo la Trinità. È proprio in questa esperienza dell'amore che noi diventiamo parte misteriosa, segreta di questa Trinità. L'abbiamo detto tante volte, il mistero cristiano consiste in questo, che Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Ma farci come Lui, diventare Dio, la divinizzazione che è il cuore del mistero cristiano, è precisamente essere nella Trinità. Quando Dio dice io sono nel Padre, quando Gesù dice io sono nel Padre, voi siete in me, io e il Padre siamo una cosa sola come voi e me siete una cosa sola. Il mirabile discorso di Giovanni 17 sta lì proprio a dirci questo. Uniti a Gesù, anche noi diventiamo membri della Trinità. Uniti a Gesù, anche noi diventiamo parte di Dio. Lo so che sto volando molto alto, vedo i vostri sguardi un po' smarriti, ma non vi chiedo, non vi sto dicendo questo perché voglio che questo diventi la vostra vita quotidiana, non è possibile. Ma credo che uno dei compiti di un'omelia sia anche quello di rivelare degli orizzonti, di mostrare un'altezza. Non posso sempre parlarvi della vostra vita quotidiana, non posso sempre parlarvi delle piccole cose da fare tutti i giorni. Il mio compito è anche questo, è anche mostrarvi la grandezza della nostra fede, farvi intuire l'orizzonte altissimo a cui tutti noi siamo chiamati. Ci concede il Signore di contemplarlo presto, di aprire la nostra mente e il nostro cuore per poter entrare dentro questo grande mistero, appunto il mistero della Trinità. Credo in un solo Dio.